benvenuti a una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Vado subito a salutare Barone. Barone, buongiorno, buonasera, anzi, buonasera Barone.
Buonasera a tutti voi, ciao, ciao.
Buonasera. Allora, vuoi introdurci prima del primo pezzo, come fai in genere, un'infarinatura dell'argomento che andiamo a trattare questa sera, che è i guardiani della notte, quindi accidenti.
sì, chiaramente sì. Oggi sì, diciamo affronteremo un fantasy un po' diverso da quello che siamo abituati a trattare qui nel Canto della Civetta, prima di tutto perché l'autore non è poi così conosciuto, immagino Sergei Lusanenko ha avuto un successo strepitoso nell'est Europa,
sì.
E anche diciamo nella parte dell'ex Unione Sovietica, della Russia, e anche i suoi libri hanno avuto anche un successo. Sono stati riportati sul piano cinematografico, hanno avuto anche un discreto successo anche su quel piano lì. Li trovate sia i guardiani della notte che i guardiani del giorno.
Ok.
Due film interessanti secondo me da vedere, se non avete pazienza di leggere invece la trilogia. E proprio di questa invece oggi andremo a trattare, la trilogia scritta da Sergei Lusanenko, che riguarda appunto i guardiani, quelli che si chiamano, per lui definisce guardiani, ambientato nella Mosca moderna, ma stiamo parlando di libri fine anni 90, quindi
sì.
Non è proprio modernissimo.
Sì, pubblicato nel 98, quindi sì, siamo
esatto.
Sì, alla fine del secolo,
quindi,
scorso.
Alla fine del secolo scorso. Ma è interessante vedere, oltre vabbè, la trama, il fantasy e quello che è interessante di quello che riporta Lusanenko, è molto bello anche l'ambientazione, vedere questa Mosca decadente, questa Mosca che fa i conti nel post-comunismo con il neocapitalismo e si inserisce in quel contesto, in un contesto di confusione, di novità assoluta, ma anche insomma di una ricerca di una nuova, diciamo, prospettiva economica per l'Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica.
Certo.
Specchietto storico. Invece quello che ci interessa per quello che riguarda proprio del libro e dei libri scritti da Sergei Lusanenko è questa sua novità nel fantasy, perché noi appunto siamo abituati come fantasy a un Howard con
sì.
Il Conan il Barbaro, fino al Tolkien, fino anche a non so, gli ultimi fantasy diciamo di successo sono stati Il Trono di Spade, per esempio.
Certo, molto Hollywood, diciamo, probabilmente molto anche hollywoodiani, con effetti speciali, insomma, quello è un po' il fantasy a cui siamo abituati.
Sì, non fantasy, quasi sempre ambientato comunque in un'epoca diciamo storicamente lontana o al massimo medievale.
Certo.
Mentre questo fantasy si ambienta al giorno d'oggi, nell'attualità. Questa è già una, diciamo, una cosa interessante. E poi quello che è veramente interessante nel fantasy, in questo caso dei libri scritti da Lusanenko, è che lui dà una prospettiva che effettivamente non siamo poi soltanto umani, non siamo poi soltanto quello che descrivono, cioè la descrizione del mondo, la cultura moderna vuol far diciamo, vuole imporre,
certo, vuol far passare
come,
certo.
Esatto, come modello, ma in realtà c'è una sensibilità altra, c'è una sensibilità maggiore che si esprime soltanto in alcuni individui, poi logicamente vengono descritti come da vampiri a mutantropi a maghi, streghe, eccetera, assumono diverse forme, e anche questo è abbastanza interessante perché non c'è soltanto una tipologia di sensibilità, ci sono tante sensibilità di questo genere che vengono, diciamo, espresse, vengono incarnate da diversi individui. Questi individui si chiamano tra loro altri, e altri, gli altri hanno come caratteristica una capacità di poter penetrare quello che viene una zona d'ombra, una zona crepuscolare, che viene definita appunto crepuscolo. Più si è capaci di entrare in questo crepuscolo, che è una zona, diciamo, ipersensibile, una realtà parallela e più profonda che nessuno, che normalmente non si può vedere, ma che su cui riescono ad entrare soltanto appunto chi è toccato, chi è segnato da queste capacità, o geneticamente o per propensione personale.
Chiaro.
Più si entra, e anche in questo crepuscolo ci sono diversi gradi, più si entra a fondo nel crepuscolo e più le tue capacità da mago, la tua potenza da mago, da licantropo, la tua caratterizzazione come altro è potente, più la tua potenza è forte in quel mondo lì e quindi hai un grado superiore rispetto agli altri. In tutto ciò ci sono due formazioni fondamentali, i guardiani della notte, che sono i custodi del bene, tra virgolette,
sì,
che appunto devono vegliare di notte, affinché invece quelli che sono i guardiani del giorno, che sono le forze del male, tra virgolette, potrebbero scavallare. C'è un equilibrio sostanziale, anche affermato, anche con delle regole ben precise, c'è un equilibrio tra quello che possono fare i guardiani della notte, cioè i componenti, diciamo, gli agenti del bene, e quelli che possono fare gli agenti del male. Questo equilibrio deve essere mantenuto, altrimenti, insomma, poi potrebbe scaturire delle guerre. Le guerre che sono state in passato hanno causato delle catastrofi umane, ma quello che e quindi hanno deciso di stabilire un fondamentale equilibrio. Ecco,
certo,
in questo contesto,
sì,
ci muoveremo.
È curioso il crepuscolo, che il crepuscolo è proprio quell'attimo, diciamo, prima del. Anzi no, quell'attimo dopo il tramonto del sole, quindi nel passaggio quasi tra il giorno e la notte, no? Tra i guardiani del giorno e i guardiani della notte. Ma insomma, adesso poi ce lo faremo spiegare bene da Barone. Adesso andiamo a sentire in Rammstein con Moscow. Si dirà così? Boh.
Thank you.
Bene, eccoci tornati qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera. Adesso l'inglese è ancora tanto, i Rammstein un po' a tradurli ci riesce difficile, forse ci riesce solo Barone e Senpai. Però sarebbe carino, ci stanno quei siti tipo l'angolo dei testi, no? Dove ci sono anche le traduzioni a questa canzone. Beh, sarebbe bello anche andare a leggere, perché insomma spesso anche i testi, oltre la musica che sceglie Barone, sono insomma dei piccoli capolavori, quindi insomma consigliamo anche la lettura e l'approfondimento di queste canzoni. Prego Barone.
Sì, sì, ci eravamo lasciati appunto nella un piccolo preambolo,
sì,
su quello che avremmo affrontato oggi con questo testo, il primo dei libri appunto di Lucianenko,
sì,
che si intitola I guardiani della notte. I guardiani della notte, come anticipavamo prima, sono gli agenti della luce che vegliano la notte affinché gli agenti delle tenebre non scavallino quello che è un equilibrio stabilito in precedenza delle guerre, delle lotte secolari che hanno portato a una tregua e a stabilire un equilibrio. Poi questo equilibrio vedremo che, oltre a essere controllato dalle due forze, cioè appunto i guardiani della notte e i guardiani del giorno, in realtà esiste una terza entità superiore, super partes, che non è né bene né male, che sono i guardiani appunto del crepuscolo, che sono degli esseri che vengono, degli agenti che vengono dalle due fazioni e con un livello crepuscolare, se così si può chiamare, così alto che possono, diciamo, vegliare su affinché dentro il crepuscolo non succeda qualcosa di troppo strano, neanche
certo
lì. C'è un controllo totale, questo
sì,
è un po'
sì,
come concezione.
Diciamo che è il superamento di quella dualità giorno-notte, bene-male.
Esatto, esatto. Infatti la cosa interessante poi è estrapolare anche parti interessanti di queste letture, che oltre a, insomma, a lietare per chi c'ha tempo, per chi ha piacere di dilungarsi nelle letture fantasy, io è un libro che consiglierei. Ma soprattutto consiglierei anche per il fatto che, appunto, oltre ad essere un fantasy, dentro ci sono elementi molto interessanti.
Beh,
dove
certo
possiamo trarre delle ispirazioni, diciamo così. E infatti, sulla tregua c'è un passaggio interessante, no? Che descrive il patto. Il patto ogni volta veniva recitato, ogni volta che c'era bisogno di una consultazione, di una, diciamo, di un confronto tra gli agenti, tra il capo degli agenti della luce e il capo degli agenti delle tenebre. E il patto recita così: noi siamo altri, noi serviamo forze diverse, ma nel crepuscolo non vi è differenza tra assenza di tenebre e assenza di luce. La nostra lotta può annientare il mondo, noi stipuliamo il grande patto di tregua. Ogni parte vivrà secondo le proprie leggi, ogni parte avrà i propri diritti. Noi limitiamo i nostri diritti e le nostre leggi, noi siamo altri. Noi costituiamo la guardia della notte, affinché le forze della luce controllino le forze delle tenebre. Noi siamo altri, noi costituiamo la guardia del giorno, affinché le forze delle tenebre controllino le forze della luce. Il tempo sarà arbitro. Ecco, questa è molto semplice, molto, cioè, niente di trascendentale, né? Questa formula che
certo
riporta Lucianenko, però dall'idea del controllo dell'una e dell'altra parte. Ora, cosa è interessante, come diciamo, cosa è interessante in questo fantasy? Il fantasy si svolge con un protagonista centrale che è un certo Anton. Anton è un borghese moscovita che svolge una vita molto semplice, molto banale anche se vogliamo, e lui ha una grande delusione d'amore. Attraverso questa delusione cerca una cartomante, una negromante che possa riferirgli il futuro, la possibilità di recuperare questo grande amore, cioè veramente in preda a istinti di sentimentali, diciamo abbastanza anche, oltre che banali, anche come dire, quasi compassionevoli, quasi fanno un po' ribrezzo, insomma, non so meglio. Le cose moderne, capito? Queste cazzate moderne della passione totale, della presa totale.
Un po' new age anche.
Esatto. E praticamente si rivolge a questa cartomante evidentemente aveva le forze delle tenebre, come anche le forze della luce, sono caratterizzate da una sete che è quasi incontrollabile, una sete verso, che ne so, uno deve fare per forza del bene, l'altro deve fare per forza del male. Questa e più si è, deboli all'interno del crepuscolo, più questa sete è incontrollata, più non c'è controllo su se stessi. Questa maga, questa cartomante a cui si rivolge Anton, evidentemente aveva sete energetica di Anton stesso, scavalla un po' quelle che sono le sue competenze di cartomante e tenta di deviare il destino di Anton proponendogli all'interno del suo crepuscolo, muovendo dei suoi fili affinché faccia un'azione deprecabile, un'azione malvagia, un'azione brutta, nella descrizione anche. In questo contesto intervengono, anche se nella zona crepuscolare, che Anton non avrebbe potuto vedere in quanto normodotato, un uomo normale, e lui però, non sapendolo neanche gli stesso che aveva queste capacità, invece vede questi agenti della luce che intervengono in questa zona crepuscolare per fermare le azioni malefiche di questa maga, di questa strega. Quindi gli agenti che si accorgono che lui li vedeva lo istruiscono a far parte della guardia del giorno, della guardia della notte, dei guardiani della notte. Lui fa un periodo di addestramento dentro queste fasi speciali, che chiamiamole così, questa guardia della notte. Diventa un agente anche lui, diventa un agente della notte, ha delle capacità, ha un soprattutto mentali, psicologiche, soprattutto una dedizione totale, non avendo altri interessi, una dedizione totale alla causa. In questo contesto abbiamo visto già una prima parte, no? Chi è capace di entrare nel crepuscolo ha delle possibilità, ha delle capacità che non sono date a tutti. Entrare in questa zona crepuscolare, entrare in profondità, in questo mondo parallelo. E in questo contesto si svolge poi la trama
principale
del libro. Sì. C'è un bambino che è particolarmente attratto da situazioni sanguinose, è un vampiro, e i vampiri in questo contesto sono molto deboli come esseri, sono degli esseri forse più deboli, forse più soggetti, indifesi,
sì,
rispetto alle forze che si muovono, e quindi agiscono quasi esclusivamente distinto, sono quasi i poveracci delle forze degli altri.
Ok.
Ma questo bambino ha ha una caratteristica, riesce a resistere, ha una buona testa e poi vuole anche evadere da quello che è un destino scritto già per lui.
Certo.
E quindi tutta la trama, poi alla fine ci si accorgerà che sembra quasi marginale questo ragazzino, invece alla fine la trama porterà gli interessi dell'uno e dell'altra parte sono proprio rivolti a lui.
Ah, perfetto, quindi è un po' la chiave di volta di tutto questo romanzo.
È un po' la chiave di volta del libro. Okay. Nel mezzo intervengono altri personaggi, cioè Anton si accorge che c'è un gorgo energetico particolare su un palazzo in periferia a Mosca,
sì.
Un gorgo energetico negativo che è per la sua forza, per la sua capacità di malefica, deve essere stato, diciamo, chiamato, deve essere stato costruito, deve essere stato invocato da un mago o una maga molto potente. Nessuno, però, infatti, interrogano Boris Ignatevich, che è il capo della Guardia della Notte, e quindi degli agenti della luce, che convoca Zabulon, che è il capo dei guardiani del giorno. Cioè, ma c'è, cioè, qualcuno dei tuoi che ha fatto questa cosa? No, non è nessuno dei miei, nessuno sa cosa abbia provocato questo gorgo. Indagano e qui poi Anton scoprirà che cosa è successo. È interessante vedere in questo contesto come l'autore va a indicare alcuni atteggiamenti che magari uno inconsapevolmente provoca e immagina non abbiano delle conseguenze. Invece in realtà tutte le invocazioni, tutte le maledizioni, le parolacce, ma anche le benedizioni hanno poi un effetto,
certo,
vibrano in
certo.
questo crepuscolo e vanno a toccare delle corde. Cioè, quindi se uno non se lo immagina, io nella sua testa manda a fanculo una persona, ma adesso la bolzanina,
certo,
cioè, maledice una persona per strada, per una qualsiasi motivazione, per c'è un diverbio, c'è uno che ti attraversa la strada all'improvviso, uno che ti taglia la strada, uno che fa un sorpasso azzardato, diciamo così, e c'è una maledizione nei suoi confronti. Questo provoca delle corde, provoca delle vibrazioni all'interno del crepuscolo che possono,
certo,
e questo dipende anche dalla tua potenza,
chiaro,
possono provocare delle conseguenze anche gravi intorno a te, che tu di cui tu sei completamente consapevole.
Certo, questo per chi chiaramente, in questo caso parliamo di forze magiche, però poi anche insomma nella vita di tutti i giorni noi sappiamo che le parole sono importanti, le vibrazioni anche, diciamo che nel nostro piccolo anche noi pensando e soprattutto dicendo determinate parole poi comunque andiamo a vibrare in un modo piuttosto che in un altro.
Certo, lui diciamo che esterna,
certo,
attraverso questa descrizione fantasy, poi
amplifica, chiaro,
arricchendole, facendo un quadro diciamo molto pittoresco,
certo,
della,
certo,
della situazione, però in realtà appunto no, sono spunti che possono servirci per comprendere alcuni meccanismi.
Chiaro, chiaramente lui eccede in questo, quindi insomma amplifica queste cose,
sì,
chiaramente.
Sì, lo descrive in maniera appunto fantasiosa,
certo,
ma
ovvio.
Poi ci aiuta anche questo, no, a comprendere poi quello che accade in realtà.
Perfetto, va bene.
Effettivamente è così, se uno magari si concentra su se stesso e cioè nel senso si chiude in se stesso e comincia a alimentare dei pensieri negativi verso se stesso, verso la propria vita, verso il proprio lavoro, verso la propria condizione economica, eccetera, 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 eccetera. Questo lo porta un po' in un gorgo, no, da cui un intrigo, da cui è difficile uscire anche semplicemente psicologicamente, no? Poi un po' rispecchia la realtà questo che dice anche,
certo,
Lucianenko. E infatti, non si capisce da dove provenga questo gorgo, c'è questa percezione, cioè nel senso, dice uno, non dipende dalla potenza del mago, di quanto sia potente la maledizione, di quanto sia potente la benedizione, eccetera, eccetera. Del mago, della gente, adesso parlo dei maghi, ma qui sono presenti appunto tutte mannari, mutantropi, vampiri, maghi neri del giorno, maghi neri della notte, insomma un po' complessa come situazione.
Certo.
certamente quello che tende a fare e quello che non dovrebbe fare, su quello su cui vegliano i guardiani della notte per quanto riguarda le forze delle tenebre, quello riguarda i guardiani del giorno per quello che riguarda le forze della luce, è un po' vegliare che oltre a questo tipo di vibrazioni che sono sicuramente possono diventare potenti ma comunque controllabili, è proprio che in questo crepuscolo non vadano invece a muovere dei destini e delle situazioni per portare, non nell'immediato ma in un futuro diciamo prossimo, a delle azioni invece più efferate, più cruente o più diciamo benevole, eccessivamente diciamo tendenti verso l'amore universale, diciamo così, descriviamo così. Va bene, detto ciò, faccio questo piccolo preambolo che interesserà poi il ruolo di Svetlana, che è un altro personaggio del fantasy. Credo che siamo giunti al momento di prendersi un'altra piccola pausa.
Perfetto, benissimo, adesso andiamo a sentire allora The Who con Wolf Totem.
Thank you.
Al canto della civetta su Radio Bandiera Nera. Bellissimo questo pezzo degli Who, molto sciamanico, Barone, anche se penso che tu scegli i romanzi e le canzoni con questi nomi impronunciabili anche dei romanzi per fare un dispetto a me che poi li devo andare a lanciare, come io mi ricordo ancora Gilgamesh, proprio l'impossibilità mia di dire qualsiasi nome dei personaggi e invece la facilità tua, odio profondo, però va bene, dai.
Vabbè, cioè io diciamo che approfitto della tua zeppola per sentirmi un attimino più capace nella pronuncia.
Certo, va bene, me lo ricorderò, Barone, va bene. Comunque ricordiamo ai nostri ascoltatori che se volessero appunto approfondire queste letture, a Roma c'è la nostra libreria Testa di Ferro e nelle altre città come a Firenze c'è il Bargello, e comunque questa economia solidale di cui anche insomma Chiara Del Fiacco ci ha parlato in altre trasmissioni, utilizziamola per andare appunto a sostenere le nostre attività, e poi ci fa anche bene perché uniamo l'utile al dilettevole andando poi a comprare questi testi o andandoli a regalare, che fa sempre bene. Prego, Barone.
Assolutamente sì. E allora, no, noi stiamo inoltrandoci un pochettino nella descrizione di quello che può avvenire nel crepuscolo.
Sì.
Abbiamo detto che Anton, il protagonista, e tutte le forze presenti in quel momento, sia i guardiani della notte che i guardiani del giorno, si accorgono di questo gorgo su questo palazzo, ma non riescono a capire chi e cosa l'avesse provocato, tantomeno a contenerlo, perché era veramente potente, doveva essere stato invocato da un mago molto potente e sconosciuto. Succedeva a volte che appunto persone, maghi o licantropi o mutantropi o insomma questi altri, quelli che noi abbiamo definito come altri, avessero questi poteri ma non ne fossero consapevoli, quindi c'era, questo sembrava proprio uno di quei casi. Era molto strano però, perché questo mago, questa maga era veramente molto potente. Per aver creato questo gorgo, certo, che non riuscivano neanche più a contenere. Questo gorgo, dicevamo, come gli agenti potessero influenzare, potessero anche diciamo indirizzare alcune delle azioni delle persone normali che incrociavano del mondo reale, diciamo, chiamiamolo così, ma soprattutto attraverso anche una semplice parolaccia, attraverso una maledizione, attraverso una benedizione, una parola benevola, influenzassero poi l'andamento della giornata, l'azione intorno a loro. Erano influenti sostanzialmente. Quello che accade quindi con questo gorgo è che tutte le persone abitanti in questo grattacielo di periferia, in questo palazzone sovietico di periferia, cominciassero appunto a dare dei segni di depressione, attitudine verso la criminalità, attitudine verso la violenza, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questo gorgo incomincia a influenzare negativamente tutto il palazzo e anche quasi tutto l'isolato presente vicino a quel gorgo.
Certo.
Se non riusciva a contenerlo sarebbe stato un problema, perché poi avrebbe influenzato anche molto di più, e questo equilibrio di cui parlavamo prima si sarebbe interrotto. E quindi c'era l'assoluta necessità di scoprire chi avesse provocato questo gorgo, perché era l'unico capace poi anche di ricontenerlo, di riassorbirlo. E le ricerche che intraprende Anton individuano una ragazza molto triste che doveva accudire una mamma con disabilità, malattie, eccetera, eccetera, e una mamma anche propensa a, diciamo, a non gratificare la figlia per i suoi sforzi, ma anzi anche a denigrarla come possibile. Quindi una situazione difficile in questo contesto familiare, e immagina la prima impressione che aveva avuto Anton è che fosse stata la madre, attraverso queste denigrazioni, attraverso questo odio che provava verso la figlia abile, bella, uh-huh, capace, eccetera, eccetera, era lo specchio, insomma, del suo fallimento, invece una persona gradevole, anche fisicamente provata, eccetera, eccetera, non provava invidia, questa invidia si fosse trasformato in questo gorgo. Ma in realtà poi vedendo la madre non si accorge che non aveva neanche la possibilità di entrare in questi stati profondi e di avere solamente le capacità di creare un'azione così potente. E quindi si interrogavano su questo tema, perché effettivamente Svetlana aveva una caratterizzazione molto propendente alla luce, molto propendente a quello che è la caratteristica degli agenti della luce,
sì.
Quindi una personalizzazione molto forte, no? La differenza tra gli agenti della luce, per esempio, è che gli agenti della luce hanno una personalizzazione presente, non fanno mai qualcosa che abbia un tornaconto personale, sono propensi a un'empatia e una come si dice, una capacità di fare del bene a prescindere del risultato, a prescindere del tornaconto, a prescindere che questo poi abbia un riscontro o meno. Quindi sono abbastanza spersonalizzati, abbastanza vicini a quello che è un distacco dalla personalità e dall'individualità. Di contro gli agenti delle tenebre invece hanno proprio questa caratteristica individualistica di fare di non fidarsi mai neanche tra di loro, non c'è questa fratellanza, non c'è questa capacità di creare diciamo uno spirito comune per una causa alta e diversa da quello che è invece il tornaconto personale. Detto ciò, quindi Svetlana aveva delle caratteristiche che rispecchiavano più quello che era un agente della luce rispetto a quello che è un agente delle tenebre,
sì.
E nonostante ciò aveva una potenza elevata, una forza grande che era subito stata riconosciuta. E si chiedevano quindi, cioè lei non può essere stata, perché non ha questa propensione verso il male, quindi non è stata lei a creare questo gorgo, chi può essere stato, chi non può essere stato. In realtà c'erano delle possibilità attraverso i più esperti, quelli che entravano maggiormente in queste zone crepuscolari, in livelli più profondi del crepuscolo, di verificare anche di fare una sorta di tracciamento di quello che è un'azione sia benevola che malefica. Questo tracciamento era segnato nel crepuscolo stesso, cioè il crepuscolo segnava tutte queste che sono queste influenze, segna tutte queste influenze, e non si trovava un'azione esterna che riproducesse questo gorgo in Svetlana, e nella madre sicuramente no. Alla fine di questo paragrafo del libro si scopre che in realtà non era stata un'azione esterna, non era stata un'azione rivolta ad altri, ma era una maledizione che Svetlana aveva invocato contro se stessa per non riuscire a curare la madre da questo male. E essendo una maga potente, questa questa maledizione aveva preso questo corpo così grosso, e alla fine, per poterla poi riassorbire, per poterla poi dissolvere, la soluzione sarebbe stata quella appunto che Zetana tornasse ad avere fiducia in se stessa, che tornasse ad avere un'armonia e una, diciamo, non una rassegnazione, ma piuttosto una consapevolezza di quello che era la sua condizione, quella della madre, e accettarla senza troppo, diciamo, maledire o la propria condizione, che era sicuramente poco nobile e che avrebbe portato appunto queste conseguenze. Anche questo, ecco, se vogliamo, è uno spunto di lettura interessante su quello che è poi, no, non l'accettazione, ma se non altro non accettare il fatalismo, ma affrontarlo in una forma però positiva e non negativa, cioè, perché quello che è l'accettazione del fatalismo, ma meschino me, e provochi quel gorgo e quel vortice chiuso in se stesso, in cui non uscirai mai fuori, anche consapevoli se è una condizione particolarmente negativa. L'unica possibilità per uscirne è affrontarla in maniera positiva, in maniera propositiva, e anche decisa per uscirne, e anche consapevole che non sostanzialmente ha tutto quello che viviamo qui è una fase di passaggio, quindi non neanche accanirsi troppo su una condizione, no, di rifugiati, di perseguitati, lo sappiamo, questo è una condizione normale, cioè è una scelta, se non altro, una scelta anche consapevole. Ecco, detto questo, credo che siamo giunti anche al momento di un'ulteriore pausa. Prendiamo un piccolo caffè.
Va bene, quindi caffè per noi e invece per voi unità di produzione CSI.
Terra è pesante, non si può sollevare, che la terra è pesante, pesante da portare, bassa, troppo bassa, preme, schiaccia, fucina di potere temporale. Temporale, un unico abominio clericale, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia. romanesimo bolscevico, l'età del bruci il mondo caschi in terra, l'età del tutto giù nuova la terra, rosso fiammante. Acerbati di passione, rosso fiammante, ma senza età matura, marcia in postura, ma senza età matura, marcia in postura, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme con pappa, schiaccia. Sono tecnologico bolscevico, patria mistica meccanica, macchina automatica no anima, macchina automatica no anima. Ecco la terra di permanente rivoluzione, ridotta in bella sterile genica, un'unità di produzione, unità di produzione, tecnica d'acciaio senza armata cemento, camera rasa elettrificata, camera rasa elettrificata, camera rasa elettrificata, camera rasa elettrificata.
Bene, eccoci tornati sempre qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera a parlare di questo romanzo di cui ci sta parlando Barone, un po' fantasy, gotico, anche un po' horror, di Sergei Lucianenko, ho detto bene?
Lucianenko.
Paura, che paura. Grazie, grazie. Un applauso per Franceschina. Allora, Barone, prego, continua a portarci appunto in questo, in questa realtà, insomma, contemporanea, perché è ambientato appunto, come ci dicevi, nella Mosca contemporanea, ma assolutamente appunto fantasy gotica.
Sì, sì, in realtà più che sulla trama, come avete notato, ci siamo soffermati un po' su quelli che sono aspetti più interessanti che
certo,
possono essere degli spunti di interpretazione, di lettura,
di lavoro,
che possono
certo
interessare i nostri ascoltatori. Ma eravamo arrivati alla trama che la Svetlana riesce a comprendere, loro riescono a fargli accettare questa realtà, e accettare nel senso di viverla in una prospettiva propositiva e positiva rispetto a quello che stava vivendo, e questo gorgo di incanto viene, diciamo, riassorbito, sparisce, e quindi la vita torna normale in quell'isolato, in quel quartiere di Mosca. Poi la trama si svolge in maniera più complicata intorno a quelle che sono le avventure dei guardiani della notte e dei guardiani del giorno, che arrivano fino quasi a uno scontro, e sembra Svetlana quella che è l'oggetto del desiderio dell'una e dell'altra parte, che è questa maga che ha creato questo gorgo così potente, che ha preso anche consapevolezza ormai delle sue forze. Sembra che l'una, le tenebre vogliano Svetlana dalla loro parte. Alla fine, come anticipavamo poco fa, in realtà si scopre che era questo ragazzo vampiro un po' sfigato
un po' nerd,
che sì, che era nelle, diciamo, nelle mire dei più esperti, in realtà. Ora, una cosa anche carina da vedere in questo libro è che gli altri, quando entrano nel crepuscolo, cambiano forma, cioè, perché appunto li chiamiamo mutantropi, eccetera, eccetera. E quando si entra nel crepuscolo, in realtà si cambia forma e più strati, più livelli di crepuscolo si attraversano e più la propria forma diventa, assomiglia a quello che è quello di un animale mitologico potente. Quindi nel primo strato, non so, se sono vampiro mi cresceranno tanto i canini,
certo.
Se sono un po' più potente arrivo nel secondo strato, oltre i canini fa il mantello, poi nel terzo strato volo, nel quarto divento un drago, nel quinto sono un drago che spuda fiamme, bellissimo, meraviglioso, eccetera eccetera. Ecco, questi sono più o meno le descrizioni anche del crepuscolo in cui questi mutantropi, questi altri, si svolgono, diciamo, le loro attività. Diciamo, non abbiamo poi molto altro da aggiungere come invito alla lettura su questo fantasy moscovita, se non appunto che il crepuscolo, cioè l'entrata nel crepuscolo risulta quasi un'entrata in un mondo parallelo, in una capacità sostanzialmente sensibile. Ecco, quello che ci interessava a noi era un acuimento della sensibilità che il Sergei Lucianenko descrive come il crepuscolo. In realtà sono esseri capaci di una sensibilità maggiore rispetto a quella normale, a quella normodotata e anche un po' assopita dal rumore, dalla confusione della società odierna. Questa invece riscoperta può farci accedere anche su un piano diverso da quello che è la sensibilità dei normodotati, diciamo. Questa è una sorta di porta,
certo.
E questa porta inevitabilmente viene vegliata da dei guardiani. Questo è un po' un concetto,
sì.
Non ci piace troppo, cioè, non ci piace il concetto del guardiano che effettivamente veglia una porta, tutte le porte hanno un guardiano, effettivamente anche la difficoltà di attraversarla, no? del cambiamento di stato. Però questo, secondo noi, abbiamo qui un'influenza di Rudolf Steiner,
sì.
che era un esoterista dell'inizio del Novecento, gran massone, gran figlio di Put, infatti cacciato anche dai migliori circoli perché non compatibile con un
certo
tradizionale, se non altro.
Chiaro. Mi fa pensare anche a Vladim Zeland, che è un altro autore meraviglioso che ha parlato di transurfing, quindi dello spazio, delle varianti, che anche lui, insomma, parla appunto di questo guardiano che sta sulla porta, e il guardiano del pendolo, in questo caso. Il pendolo sono quegli agganci, quegli attaccamenti che riescono a prenderti e poi a farti dondolare a loro piacimento. È, insomma, interessante anche questa visione di Vladim Zeland, molto bella, del transurfing.
Sì. Ti proporrei quasi di farne una trasmissione. Io faccio il DJ.
Cioè, io mi stai a dire che le canzoni le posso scegliere mai, ma quando lo faccio io, va bene. Molto bene, molto bene. Bene, bene, allora, comunque sì, la figura del guardiano assolutamente predominante, anche sì, in molte culture, in molte letture fondamentali, sì.
Sì, bella quella che hai riportato, sicuramente è un arricchimento interessante. Non conoscevo questo autore,
sì.
Forse gli do lo sguardo.
Va bene, che bello.
Ti ringrazio. Credo che siamo giunti alla fine, Fra.
Sì.
Possiamo salutare i nostri ascoltatori?
Va bene, quindi salutiamo i nostri ascoltatori, gli diamo appuntamento chiaramente come tutti lunedì sera qui su Radio Bandiera Nera dalle 19 in poi, e adesso andiamo a sentire, gli facciamo gli auguri perché ormai, insomma, l'anno è nuovo e quindi, insomma, speriamo che quest'anno sia migliore per tutti, ma sicuramente lo sarà. Noi abbiamo avuto un sostizio con un'alba meravigliosa, Barone, quindi, insomma,
Sì, gli auspici sono dei migliori.
Esatto.
Sono migliori. E poi comunque vabbè, a parte la battuta di Homer Simpson, no? Che tutti dicono che questo è l'anno peggiore mai vissuto, l'anno peggiore finora. No, vabbè, no, non voglio essere l'uccello del malaugurio, perché spero che sia un anno migliore di quello trascorso, ma sicuramente le novità che intercorse nel 2020, anche per quello che riguarda la nostra comunità, la nostra civiltà, hanno un carattere positivo, hanno un carattere giovane, una spinta determinata a un cambiamento propositivo e positivo. Non, sicuramente non ci avremo coinvolgere in questo gorgo negativo che è stato per quasi tutto il mondo, appunto di accettare con un certo fatalismo quasi a livelli della macabro queste decisioni, queste imposizioni, queste restrizioni, queste vaccinazioni di tutti i tipi. Io non voglio entrare nel contesto pro-vax o no-vax, per carità, non ci riguarda, non ci interessa, ma sicuramente le imposizioni volute dai vari ordini suonano molto molto male, non fanno presagire niente di buono, ma quello che fa presagire molto di buono è la nostra determinazione a volersi ribellare a questi tipi di imposizioni.
Assolutamente, sono d'accordissimo con te, quindi insomma, ecco, se il mondo ci propone il fatalismo, noi insorgeremo sempre e comunque contro il fatalismo, come ci ha ricordato il grande Dominique Vernet. Allora, noi salutiamo tutti, l'appuntamento ce lo siamo già dato per il prossimo lunedì, grazie Barone, e chiudiamo la trasmissione con questa canzone della Compagnia dell'Anello, Boris ed Ivan. Buon anno a tutti, alla prossima settimana, ciao, ciao Barone.
Ciao, ciao, ciao. Buon anno.
Tu lavori poco niente, è soviet e promettente che ci sia qui negli orali. Russo Ivan, ma non me ne frega niente, perché tanto qui in Oriente si finisce sempre male. Boris, attenzione, il capo spedizione è spia della nazione, per giunta un carognone. Sì, lo so, ma non me ne frega niente, ma che pro essere efficiente, tanto si sta sempre male. Lo stipendio te lo danno lo stesso, però tu sei proprio fesso perché vuoi finire male. Tanto so che scopare la miseria, non scopare la Siberia, tanto vale non scopare. Guardi i colonnelli, diventano generali, gli fanno i funerali dopo la promozione. E tu vuoi che lambichi il mio cervello, ma lavato pure quello, ma non tanto da pensare. Boris, fa attenzione, le spie sono dappertutto, al posto del prosciutto le trovi nel panino. Sì, lo so, ce ne sono nell'armadio, collegate con la radio, in diretta con Brezhnev. Proprio ieri un era nel bagno che fingeva di essere ragno e gli ho dato il DDT. Ah, sei tu che sul viso mai diretto di Pietro quel grangetto ora me la pagherai. Sei una spia, collega caschi male, il tuo mestiere è uguale al mio tale quale. Per la steppa qui siamo tutti agenti, per scoprire i dissidenti siamo qui tutti a spiare. E ora che fare? Ritorno a Pietroburgo, ti levo ora il disturbo, non sei da processare. No, però non mi piace quel che hai detto, Pietroburgo maledetto è un nomignol che non va. Tu mi sembri un po' revisionista, con influsso un po' zarista, impiccarti si dovrà. Come tappino, così mi son tradito, e adesso son servito, son proprio scalognato. Su con noi ti dobbiamo processare, ci faranno gratificare per codesto traditore. Addio vita, addio. levarmela e la tempa di così di neve.